ogni anno la settimana d'inizio novembre con la festa di tutti i santi e poi la commemorazione dei fedeli defunti diventa per la nostra comunità l'occasione per fare una sorta di piccolo itinerario sulle cose ultime, sul guardare dal punto di vista appunto della fede ciò che ci attende al termine, e ogni anno lo facciamo con alcuni testi, alcune simbologie che cercano di significare ancora più ciò che già la parola di Dio ci dice. Anche ciò che mettiamo nella chiesa, come quest'anno i fiori all'interno di questi contenitori che danno l'idea di una barca, di una nave, sono proprio in sintonia. E anche il cielo che daremo al termine alle famiglie delle persone che poi ricorderemo nome per nome avrà proprio questa immagine, perché è ciò che ci guida. Del resto anche il Vangelo già ci ha parlato di una barca sballottata dalle onde, di una tempesta, della possibilità di andare a picco, di annegare, e del grido di Pietro: Signore, salvami. E allora questo è il grido proprio della fede. Quest'anno lo faremo, come già indicavo sulla letterina, sabato e domenica, con alcune poesie prese dall'antologia di Spoon River. 100 anni fa, proprio nel 1915, su un giornale uscivano una dopo l'altra delle poesie di Edgar Lee Masters, che metteva in scena degli epitafi. Gli epitafi sono quelle frasi che vengono messe sulle lapidi nei cimiteri per ricordare la persona che lì riposa. E questo autore, attraverso questo escamotage, aveva messo in bocca a tutte le persone che riposavano in un cimitero, appunto sulla collina di Spoon River, aveva messo in bocca alcune parole che descrivevano non già quello che le persone sapevano guardando la foto o vedendo l'epitafio, ma qualcosa che anche loro volevano ricordare. E queste poesie, che alla fine sono più di 250, vennero raccolte appunto nella antologia di Spoon River. Mi permetto di leggervi proprio l'inizio, perché dà il timbro a tutto questo e al percorso che faremo poi giorno dopo giorno in questa settimana della celebrazione delle 15, sempre al cimitero. E questa antologia si introduce così: dove sono Elmer, Herman, Bert, Tom e Charlie? L'abulico, l'atletico, il buffone, l'ubriacone, il rissoso. Tutti, tutti dormono sulla collina. Uno trapassò in una febbre, uno fu arso in miniera, uno fu ucciso in rissa, uno morì in prigione, uno cadde da un ponte lavorando per i suoi cari. Tutti, tutti dormono, dormono, dormono sulla collina. Dove sono Ella, Kate, Meg, Edith, Elise? La tenera, la semplice, la vociona, l'orgogliosa, la felice. Tutte, tutte dormono sulla collina. Una morì di un parto illecito, una di amore contrastato, una sotto le mani di un bruto in un bordello, una di orgoglio spezzato mentre anelava al suo ideale, una inseguendo la vita lontano in Londra e Parigi, ma fu riportata nel piccolo spazio con ella, con Kate, con Meg. Tutte, tutte dormono, dormono, dormono sulla collina. Dove sono zio Isaac e la zia Emily, il vecchio Tammy Kinkens e Sam Othon e il maggiore Walker, che avevano conosciuto uomini venerabili della rivoluzione? Tutti, tutti dormono sulla collina. Le riportarono figlioli morti dalla guerra e figlie infrante dalla vita e i loro bimbi orfani, piangenti. Tutti, tutti dormono, dormono, dormono sulla collina. La domanda: dove sono? Vedete, quando qualcuno ci lascia, la domanda è immediata: dove è? Dov'è il papà? Dov'è la mamma? Dov'è la moglie? Dov'è il nonno? Dov'è l'amico? Dove sono? C'è la necessità di sapere dove, perché sapere dove già avvertiamo che ce li restituisce un po'. Dove sono? Anche nella fede noi diamo delle risposte sono in paradiso, sono nel cielo, sono nell'aldilà, sono presso il Signore, sono alla sorgente dell'amore. E un po' tutte le culture cercano di dare una risposta al dove. E poi tutto il tema del sonno. Avete visto che come un ritornello, quasi fosse un salmo responsoriale. Dopo la prima lettura noi abbiamo sempre il salmo responsoriale cantando il ritornello. Anche qui c'è una sorta di ritornello. Tutti, tutti dormono, dormono, dormono sulla collina. La collina appunto è quella di Spoon River, dove c'è quel cimitero. Guardando le lapidi, questo autore scrive la sua antologia. Ma già qui abbiamo un passaggio importantissimo. Perché? Perché per gli antichi, pensiamo ai greci, ai romani, le sepolture dei morti erano nella città dei morti, quasi contrapponendo la città dei vivi, la città dei morti. Il cristianesimo comincerà a parlare di cimitero, cioè di dormitorio. E allora non è poi fuori dall'orizzonte cristiano ciò che questa poesia dice. Tutti dormono, cioè c'è un sonno. Del resto noi, nella preghiera che recitiamo continuamente per i nostri defunti, diciamo e chiediamo eterno riposo, cioè un sonno eterno. Ma non perché non si sveglino più, ma è un sonno dal quale poi ci si risveglia. Ecco la speranza dove si annida. Se stanno dormendo, vuol dire che ad un certo punto si sveglieranno. Nel Vangelo di Marco c'è un passaggio molto bello di quando Gesù, chiamato da Gairo, perché la figlioletta sta per morire, aveva 12 anni, e poi gli dicono: non disturbare più il maestro, la bambina è morta. E Gesù dice: no, la bambina dorme, e gli altri a prenderlo in giro. Oppure quando andrà da Lazzaro, parlerà del sonno della morte. Ecco, il sonno, l'eterno riposo, per dire che ci sarà un momento in cui da questo sonno ci si risveglia. E allora tutti, tutte dormono, ma in attesa di questo risveglio. E poi il primo epitafio col quale partiamo e che orienta un po' anche la simbologia di cui già parlavo è quello di George Gray, questo uomo che parte da quelle immagini che hanno stampato, che hanno messo, inciso sulla sua lapide, una nave, una barca con le vele ammainate in porto, perché chi ha messo queste immagini ha pensato: la barca finalmente è arrivata a destinazione, è arrivata in porto. Tra l'altro proprio nel funerale di una delle ultime sorelle che ricorderemo, la zia Laura, guardavo come nella camera, nella struttura di San Mauro a Pontida, dove era composta, c'era una riproduzione che penso proprio sia di Dalì, una riproduzione di questo pittore, in cui c'è il Cristo nell'ultima cena con le mani alzate e nel costato c'è una piccola barca, per dire appunto il porto, è arrivata in porto, l'Eucaristia, la passione del Cristo è in porto, la nave è arrivata in porto. Però questo George Gray legge al contrario, quella cosa che i vivi gli hanno messo sulla lapide. Lui dice: molte volte ho studiato la lapide che mi hanno scolpito, una barca con vele ammainate in un porto. In realtà non è questa la mia destinazione, ma la mia vita. Perché l'amore mi si offrì e io mi ritrassi dal suo inganno. Il dolore bussò alla mia porta e io ebbi paura. L'ambizione mi chiamò, ma io temetti gli imprevisti. Malgrado tutto, avevo fame di un significato nella vita. E adesso so che bisogna alzare le vele e prendere i venti del destino, dovunque spingano la barca. Dare un senso alla vita può condurre a follia, ma una vita senza senso è la tortura dell'inquietudine e del vano desiderio, una barca che anela al mare eppure lo teme. Fa pensare, mentre tutti guardavano la vita di quest'uomo come una barca, una nave arrivata in porto, lui dice: no, la mia vita è stata proprio così, da quel porto io non sono mai partito. Cioè non mi sono buttato, non ho avuto il coraggio di salpare. E poi dice, l'amore mi si offrì, cioè avevo la possibilità di amare. Io mi ritrassi dal suo inganno. Quindi l'idea che alla fine l'amore non esiste, perché l'amore è tutto un inganno. Eppure l'amore gli era stato messo lì davanti e lui si è ritratto. Il dolore, quindi il contrario, l'opposto, il dolore bussò alla mia porta e io ebbi paura, né amore né dolore. L'ambizione mi chiamò, uno potrebbe dire, ma insomma per l'ambizione, per diventare qualcuno, per essere qualcuno, farai qualcosa. No, l'ambizione mi chiamò, ma io temetti gli imprevisti. Però alla fine deve confessare, malgrado tutto, io avevo fame però di un significato nella vita. Perché? Perché appunto vivere senza un senso è già morire. E allora dice, adesso la grande traversata è la mia morte. Allora, la vita è la grande traversata dell'esistenza. La morte anche può essere vista così. La morte come una traversata. Vita e morte. Anche qui, agli opposti, ma alla fine possono addirittura coincidere. E questa traversata noi l'abbiamo vista all'opera proprio nel Vangelo, laddove Gesù quasi obbliga i suoi ad attraversare il mare, quel mare, quel lago su cui si scatenerà la tempesta. E poi il desiderio di avere una presenza, quella del Signore, che non sia un fantasma, qualcosa di aleatorio, qualcosa di vago, qualcosa di indistinto, qualcosa addirittura che fa paura, ma la presenza di qualcuno che ti dica coraggio. È tutto noi, quando viviamo momenti di lutto, abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica coraggio, coraggio. E allora come guardare questa traversata? Come guardare appunto la barca della nostra esistenza mentre va in mare aperto? Lo faccio e lo affido anche a voi proprio con quest'ultimo testo, il testo di un autore dell'inizio Novecento che si intitola proprio La nave. Lui dice, cos'è il morire? Me ne sto sulla riva del mare, una nave apre le vele alla brezza del mattino e parte per l'oceano. È uno spettacolo di rara bellezza e io rimango ad osservarla fino a che svanisce all'orizzonte e qualcuno accanto a me dice, è andata. Andata? Dove? È sparita dalla mia vista, questo è tutto. Nei suoi alberi, nella carena e nei pennoni, essa è ancora grande come quando la vedevo e come allora è in grado di portare a destinazione il suo carico di esseri viventi. Che le sue misure si riducano fino a sparire del tutto è qualcosa che riguarda me, non lei. E proprio nel momento in cui qualcuno accanto a me dice è andata, ci sono altri che stanno scrutando il suo arrivo. E altre voci levano un grido di gioia, eccola che arriva. E questo è il morire. Vedete che è una suggestione davvero molto forte. Se noi guardiamo dalla riva del mare o nel porto, sulla battigia, la barca, la nave che va in alto mare, ad un certo punto diciamo, è andata, non c'è più. Ma appunto la nave non sparisce. Sparisce dal nostro orizzonte visivo, ma dall'altra parte qualcuno dice sta arrivando, sta arrivando. Ecco, possiamo guardare quest'anno la morte proprio così. Certo, noi abbiamo salutato i nostri cari dicendo è andata, è andato, non c'è più. Ma non dobbiamo dimenticare che dall'altra parte qualcuno, e questo qualcuno speriamo abbia proprio il volto di un padre, ha detto, sta arrivando, sta giungendo a destinazione, sta arrivando al porto. Ecco perché questa immagine della barca, della nave, questo epitafio di George Gray, questa poesia, questa traversata evangelica, San Paolo che nella prima lettura diceva, è arrivato per me il momento, la traduzione di prima, molto pregnante, diceva di sciogliere le vele, di sciogliere le vele. Ecco qui, tutta la simbologia che abbiamo voluto mettere, ma proprio per accendere ancora una volta la fiducia. Questa barca, questa nave, i nostri cari, che sono spariti dal nostro orizzonte visivo, stanno arrivando di là. E il Padre dice, sta arrivando, è arrivata, è qui, è il cuore del Padre.